eterno novamente. É o juízo final, a história.
87 e 9, questa è Radio Onda Rossa, sono, mancano ancora pochi secondi alle 8 di mattina, iniziamo le trasmissioni ricordandovi i nostri contatti, il numero di telefono lo 06 49 17 50 per intervenire in diretta, interloquire con noi, il sito internet www.ondarossa.info su cui trovate le registrazioni, le trasmissioni e dei contributi realizzati durante il palinsesto quotidiano della radio, il conto corrente postale il 61 80 4001 61 80 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via Le Voci 56 00185 Roma per sottoscrivere e sostenere questa radio e in particolare in questi giorni vi ricordiamo che è attivo il radio abbonamento, anche questo facilmente rintracciabile dal sito della radio, radioabbonamento con cui stiamo cercando di raccogliere i fondi necessari perché la radio continua a trasmettere libera nell'etere senza dover avere né padroni né padrini, senza dover ospitare pubblicità. Ci siamo dati una quota, quella di 30.000 euro che ci consentirebbero almeno per una parte sostanziosa di coprire le spese che la radio a ogni anno, e potete trovare la campagna appunto sul sito della radio www.ondarossa.info o direttamente sul portale Produzione al Basso cercando Radio Abbonamento 2023, una campagna di Radio Onda Rossa. Noi ci sentiamo la nostra consueta sigla e iniziamo con la rassegna stampa di oggi.
Diamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
È una consueta litigata con il mixer che continua ancora. Siamo riusciti finalmente a far partire la sigla della rassegna stampa di oggi. Siete sintonizzati sui 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Prima di partire con la lettura delle prime pagine, in realtà vi diamo una notizia che apprendiamo da Twitter, da internet, perché c'è stato un nuovo attacco alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme da parte delle forze di occupazione israeliana. Si parla di centinaia di arresti. Ricordiamo che la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme è un luogo di culto per i palestinesi e non solo, ma in particolare per i palestinesi, nonché luogo, diciamo, conteso tra il governo di Israele e i palestinesi. Ci sarebbero stati questa notte nuovi raid da parte della polizia israeliana e dell'esercito dell'IDF. Si parla di centinaia di arresti. Ricordiamo anche che ovviamente questo avviene non a caso in questi giorni in cui si celebra il Ramadan, quindi un mese di preghiera per i palestinesi. Nel corso del palinsesto della radio sicuramente vi sapremo raccontare meglio e di più. Purtroppo è un'ennesima provocazione che si inserisce nel 2023 particolarmente nefasto, in cui si contano purtroppo già diversi morti tra i palestinesi e già diverse offensive molto violente da parte dell'esercito israeliano nei territori occupati. Ancora prima di continuare con il palinsesto della radio, con la rassegna stampa e la lettura delle prime pagine, vi diciamo di un appuntamento che c'è oggi nel nostro quartiere qua a San Lorenzo, alla via Frocis. È l'anniversario della prima manifestazione LGBTQ realizzata in Italia tra il 5 e il 7 aprile del 72, la prima protesta del movimento omosessuale, e quindi in questa occasione viene organizzata da Priot una via Frocis, cioè un corteo itinerante per il quartiere di San Lorenzo con 13 stazioni. Dicono gli organizzatori che percorreranno un itinerario composto da 13 stazioni, portando il peso della croce dell'eterocis patriarcato che ci condurrà alla stazione finale, la nostra resurrezione frocia. Nel percorso ci faremo guidare dallo spirito della nostra sacra vulva, l'oliva gina. In ognuna delle stazioni ricorderemo una tappa della nostra storia di oppressione e di liberazione. Ci ritroveremo mercoledì 5 aprile alle 18 in Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo. L'invito ovviamente è quello a partecipare numerosi, e poi nel corso della mattinata ci andremo anche a collegare telefonicamente con qualcuno degli organizzatori per farci raccontare meglio cosa stanno immaginando per il pomeriggio. E allora, alle prime pagine di oggi danno spazio alla notizia che arrivano dagli Stati Uniti, in particolare perché viene arrestato l'ex presidente Donald Trump. È il titolo d'apertura del Corriere della Sera, che dice: Trump a processo, ecco le accuse. È un titolo accompagnato da una foto del tycoon statunitense dietro a due poliziotti, penso all'ingresso di un tribunale o di una caserma. Corriere della Sera parla di giornata show a New York. Lui ha i suoi supporter, tutto surreale, e chiede la foto segnaletica per i manifesti elettorali. L'ex presidente in arresto, e poi in aula: io non colpevole, anche la cospirazione, 34 reati. Andremo a capire meglio poi quali sono effettivamente le imputazioni che la corte sta rivolgendo a Trump. Intanto, insomma, questa è l'apertura del Corriere della Sera, che poi lascia spazio anche alle vicende di politica interna. Da questo punto di vista la notizia principale di oggi è ancora il dibattito intorno ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dell'effettiva capacità dell'Italia di rispettare le scadenze e i vincoli a cui appunto l'erogazione di questi fondi è subordinata. Il Corriere della Sera ci dice che sul PNRR l'Europa apre, ma Salvini dice spendere tutto, migranti per centri aiuti a Tunisi. Insomma, si mischiano in questo occhiello basso il Corriere della Sera le varie questioni, sia quella delle politiche migratorie sia quella dei fondi europei, e tutto viene assorbito nelle dichiarazioni di Salvini. Direi che per il Corriere della Sera queste sono le notizie principali. Sulla falsariga anche la Repubblica, che parla di Trump cospiratore, attribuendo il virgolettato evidentemente alla Procura federale che ha inquisito l'ex presidente statunitense. C'è una foto di Trump tra il banco degli imputati, circondato dai suoi avvocati e guardato a vista da due agenti della polizia. Al Tycoon, un giudizio farsa per colpire l'avversario politico, il processo alle sue incognite, il commento che firma Furio Colombo sulla prima pagina di Repubblica. E poi ancora anche sul quotidiano diretto da Eugenio Scalfa ritiene banco invece per quello riguarda la politica interna il dibattito del governo all'interno del governo sui fondi europei. C'è spazio per i sospetti della Meloni sul PNRR, vogliono indebolirmi, questo è quanto racconta Tito Boeri sulla Repubblica, che poi si preoccupa di costruire i nostri errori sul recovery, con dove nostri ovviamente riferimento ai governi italiani. E c'è anche un taglio basso, una notizia che riguarda la chiusura di ChatGPT su Repubblica. Secondo quanto raccolto da Filippo Santarelli, gli italiani la vorrebbero, ci sarebbe una protesta in corso per ottenere il prima possibile l'accesso all'intelligenza artificiale, al chatbot dell'intelligenza artificiale, che il garante della privacy ha di fatto determinato che venisse oscurato in Italia. Io su questo vi rimando come sempre agli approfondimenti fatti dalla Rita nella Presa, che trovate anche online sul sito di Onda Rossa, e la trasmissione tematica che anche domenica scorsa ha dedicato una parte dei propri approfondimenti a questa questione. Noi contiamo con le prime pagine. Sulla Stampa una foto di Trump a pugno chiuso che esorta i suoi fan: Trump il cospiratore, il popolo di Mar-a-Lago, nessuno tocchi The Donald. Mar-a-Lago è il luogo scelto dal presidente, l'ex presidente americano, per chiamare a convegno i suoi. Poi ancora sulla Stampa, ritardi sul PNRR, Salvini cede alla linea Meloni, incontro a Palazzo Chigi, la Premier difende il lavoro di Fitto, Gentiloni si cresce solo con il recovery. Sulla Stampa ci sono anche notizie che vengono dagli esteri che non riguardano gli Stati Uniti. In prima pagina in particolare ci sono gli esiti, gli effetti del voto in Finlandia a tenere banco, la Finlandia nella NATO e l'ira di Putin, l'alleanza atlantica che ha rafforzata sicuramente la svolta a destra del paese scandinavo, per quanto in realtà c'è da dire che anche la precedente maggioranza politica in teoria di segno opposto, di impostazione socialdemocratica, aveva avviato l'iter necessario all'ingresso della Finlandia nella NATO, anche mettendo in conto concessioni non da poco al dittatore Erdogan. E proprio dalla Turchia arriva anche una notizia rispetto ancora agli effetti del terremoto. Si parla di una piccola Gizem, miracolo turco. E direi che anche per quello che riguarda la Stampa abbiamo letto tutto quello che potevamo leggere da questa prima pagina. Sul Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, c'è invece spazio per un articolo approfondimento sul codice degli appalti. Addirittura il Sole 24 Ore riesce a preoccuparsi del fatto che le regole per gli appalti siano troppo rigide, appalti rischio di esclusione delle gare se scatta la richiesta di rinvio a giudizio. In realtà, insomma, abbiamo visto come nell'ultima riforma del codice degli appalti in discussione in questi mesi alla Camera si deregolamenta completamente il settore, soprattutto per i fondi che arrivano dal PNRR, una procedura che viene equiparata alle procedure d'urgenza, quindi fondamentalmente senza gara d'appalto, per nomina diretta, tutta una ristretta platea di imprese che possono concorrere. Nonostante questo, appunto, il Sole 24 ritiene ancora evidentemente troppo restrittive le norme che ne regolano l'attuazione. Il Messaggero dà spazio alla questione energetica cosiddetta, parla di una bolletta del gas che starebbe tornando normale, il metano scende ancora del 13,4%, costi a livelli pre-guerra per le famiglie, risparmio di 162 euro, PNRR, slittano le assunzioni nella pubblica amministrazione, Cartabia altri 6 mesi per l'attuazione, SPID valido anche nel 2024, queste delle assunzioni nella pubblica amministrazione, in particolare nei ministeri, è uno dei temi di giornata, il Messaggero lo mette in prima pagina, si parla di quasi 3.000 possibili assunzioni. Ancora sul Messaggero c'è spazio anche per la questione siccità, 7,8 miliardi per gli invasi e taglio della burocrazia per i lavori, sono le anticipazioni che il quotidiano edito da Caltagirone fa sul prossimo decreto allo studio del Consiglio dei Ministri. Si parla anche qua di Finlandia che è entrata ufficialmente nella NATO, Mosca prenderemo contromisure, e poi ovviamente anche sul Messaggero la fotonotizia con Trump in aula, anticipato da due poliziotti che gli fanno la scorta. Trump fu cospirazione, protezione per i testimoni. Sul Messaggero anche ancora una tappa della querela del divorzio tra Hillary e Totti, ma ve la risparmio. Il Manifesto titola con una foto di Trump a tutta pagina, appunto, anche sempre più o meno la foto è la stessa con tagli diversi, fondamentalmente da vicino, da lontano, di tre quarti frontale, sempre Trump che entra in tribunale con questi due agenti della polizia davanti a fargli un po' da scudo, un po' da scorta, un po' ad accompagnarlo però al banco degli imputati. E il titolo che Manifesto associa a questa foto è l'inarrestabile. Niente manette né foto segnaletiche da rivendersi in campagna elettorale. Donald Trump è il primo presidente americano a essere arrestato in una New York surreale, si dichiara non colpevole per 34 capi d'accusa, sale nei sondaggi, le sue casse si riempiono di donazioni. E sul Manifesto trova spazio notizia in prima pagina che per ovvi motivi invece gli altri giornali ignorano, per motivi puramente ideologici, ed è quella di un nuovo salvataggio in mare, questa volta opera la Jo Barents, una delle navi attive nel soccorrimento dei migranti nella rotta mediterranea a largo delle coste italiane. Ieri è riuscita a soccorrere altre 500 persone. Fa da contraltare a questa notizia il vertice senza soluzioni andato in scena ieri a Palazzo Chigi. Direi che anche per quello che riguarda il Manifesto è tutto. Sul Fatto Quotidiano invece si parla ancora di enti locali, in particolare di casta, come amerebbe dire il direttore Peter Gomez, di questi argomenti. La Sicilia sforna 316 poltrone, ha pure l'addestratore di cani, province e consulenze, la riforma di Schifani e le nomine di Micciche, 10 milioni per votare. Ma poi il costo degli utenti desumati dalla destra sale con le retribuzioni di consiglieri, assessori e presidenti di 6 province e 3 aree metropolitane. Diciamo un'inchiesta del Fatto sugli sprechi simile a quella a cui ci ha abituato lungamente il quotidiano di Travaglio. Mentre in taglio alto, sempre sul Fatto Quotidiano, anche qua le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, questa volta in un parallelo con Berlusconi. Trump copia Berlusconi e chiede di spostare il suo processo. C'è anche qua un'ossessione del Fatto Quotidiano di ricondurre un po' tutto sempre a Berlusconi, ma tant'è che effettivamente il legittimo impedimento cosiddetto, cioè quello che avrebbe consentito di spostare in un altro tribunale, in un'altra città, i procedimenti a carico dell'ex presidente del Consiglio, è stato evocato in qualche maniera in un'altra legislazione su altre latitudini anche ieri da Trump in aula a New York. Il Fatto Quotidiano lo riporta nella prima pagina di oggi. Anche sul Fatto la notizia che riguarda la Finlandia, che è NATO, più armi a tutti, Putin la vive come una minaccia. E poi c'è un approfondimento sui gasdotti sabotati, la pista che porta a Polonia e Ucraina. Direi che per le prime pagine di oggi è tutto. Io volevo chiuderle in realtà leggendo la prima pagina del Domani, che come al solito invece ospita già nella prima pagina del quotidiano degli articoli abbastanza lunghi. Il principale, a firma Lisa Di Giuseppe, riguarda la guerra del governo contro gli attivisti del clima, che ci dice il quotidiano diretto da Stefano Feltri, che è appena cominciata, perché inizia al Senato l'esame di un provvedimento della Lega che introduce un nuovo reato e amplia la possibilità di arrestare in flagranza gli ambientalisti, il ministro San Giuliano aveva chiesto punizioni più severe. Andiamoci a leggere l'articolo per capire di cosa si tratta. La battaglia della maggioranza contro gli attivisti per il clima fa il salto di qualità. È successo ieri con l'incardinamento in Commissione Giustizia al Senato di una proposta di legge della Lega che prevede l'introduzione del reato di danneggiamento di beni culturali e artistici e l'inserimento dei reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, tra quelli che prevedono l'arresto facoltativo in flagranza. L'esame è appena iniziato, ma promette faville. La proposta di legge risale a novembre scorso e porta la firma del senatore della Lega Claudio Borghi. Nella presentazione del testo si fa riferimento a Just Stop Oil, un collettivo che per manifestare il proprio dissenso con le politiche ambientali dei governi internazionali utilizza anche tecniche simili a quelle di Ultima Generazione, che di recente ha imbrattato la barcaccia di Piazza di Spagna, Palazzo Vecchio a Firenze e il Senato a gennaio. Il contenuto del testo è quello di intervenire sull'articolo 518 del Codice Penale. La Lega vorrebbe vedere punito con la reclusione fino a un anno e con una multa fino a 1.500 euro chi imbratta i beni culturali. Questo insomma è l'articolo che Il Fatto riporta. Io ci tenevo a leggerlo in conclusione della lettura delle prime pagine di oggi, perché al netto del merito continua una tendenza di cui in radio abbiamo parlato ormai negli ultimi anni in maniera sempre più costante e da quando è in carica il governo Meloni con più frequenza, cioè quella che per ogni emergenza si stabilisce un reato e per ogni reato si stabiliscono pene sempre più assurde, e è il caso anche questo il presunto imbrattamento dei monumenti che tanto allarme tra i politici nostrani sta creando. Allora, torniamo in diretta sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Saremmo voluti partire dal commento di quanto sta succedendo negli Stati Uniti, in particolare per l'arresto dell'ex presidente Donald Trump, ma il mio socio evidentemente ancora questa mattina ha bisogno di tempo, di riflessioni, di calma e di pazienza, quindi forse verso mezzogiorno ci darà conto di cosa dicono i giornali su questo tema. Noi nel frattempo continuiamo con la rassegna stampa andandoci a leggere le notizie dagli interni. In particolare parliamo della cosiddetta questione immigrazione, così la chiamano i giornali, perché ieri c'è stato un nuovo vertice a Palazzo Chigi, è un vertice fondamentalmente in cui si è risolto molto poco, come del resto era prevedibile, se non rispolverare la solita retorica del aiutiamoli a casa loro. Infatti il Corriere della Sera a pagina 6 ci racconta che Meloni, che ha riunito i ministri interessati, dice prioritario aiutare la Tunisia, il piano per un centro di rimpatrio in ogni regione. Un'ora e mezza di confronto tra Premier, tutti i ministri interessati, Tajani, Salvini, Piantelosi e Crosetto, i sottosegretari Mantuano e Fazzolari e i vertici dei servizi, l'emergenza sbarchi, più 300 negli ultimi tre mesi, preoccupa molto il governo e proprio di come fermare le partenze. Si è parlato in particolare ieri da Palazzo Chigi, si fa sapere che l'incontro si è concentrato sul caso Tunisia, prioritaria all'azione per aiutare questa nazione amica in un momento di difficoltà. In particolare si è discusso sullo sblocco dei finanziamenti. A questo proposito, pur nelle difficoltà del quadro, sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati Uniti che dell'Unione Europea, grazie anche all'impegno italiano, che è quello più direttamente si sta spendendo, perché il Fondo Monetario Internazionale concede fondi a un paese sull'orlo della bancarotta che non argina le partenze, la cui stessa popolazione è pronta a imbarcarsi. In tal senso, continua la Chigi, assume rilievo la visita dei prossimi giorni a Roma del ministro degli esteri tunisino. Insomma, quasi continua con la diplomazia tra Tunisi e il governo italiano, insomma, al netto del fatto che parliamo principalmente di annunci e di propaganda, anche i temi e i termini utilizzati per questa propaganda sono significativi. Il governo tunisino che diventa amico nel momento in cui può essere un interlocutore per perpetuare le torture e i danni di chi prova a raggiungere l'Europa. L'aiutiamoli a casa loro, che vuol dire fondamentalmente riempiamo di polizia, di contractors e di truppe le coste nord dell'Africa per far sì che la segregazione e l'apartheid diventi la caratteristica ancora più forte di quella regione, che gli scafisti possano avere un mercato sempre più redditizio, tanto che più diventa pericoloso, più diventa costoso evidentemente viaggiare. Insomma, questa è la retorica che il governo utilizza, anche appunto la possibilità di finanziare a fondo perduto milizie di ogni tipo, perché gli sbarchi evidentemente rallentino un po' sul modello di quanto fatto in Libia ormai negli ultimi 10 anni, ma non solo. Sappiamo ovviamente che questo non incide in nessuna maniera sul numero delle persone che effettivamente poi raggiungono le coste italiane, incide semplicemente sul livello di violenza a cui queste sono sottoposte. Continuiamo a parlare di questo argomento, in realtà passando a un altro quotidiano, lo facciamo prendendo dal Manifesto invece quella che è una buona notizia a modo suo, che è il fatto che Joe Biden ieri è riuscita a soccorrere 500 persone. In realtà le notizie che arrivano sono tutt'altro che tranquillizzanti, perché si parla di un allarme di 500 persone in pericolo e la Joe Barnes, che è l'unica nave che accorre effettivamente per soccorrerlo, a dirlo è MRC Senza Frontiere, che è impegnata in un salvataggio lungo e complesso. A pagina 3 Gian Sandro Merli sul Manifesto ci racconta che per la prima volta una nave ONG in aiuto a un barcone partito dalla Cirenaica. Mentre scriviamo, il mega soccorso della Joe Barents a una motopesca partita da Cirenaica con circa 500 persone è ancora in corso. Sono ore lunghe e complicate quelle vissute dalla nave di Medici Senza Frontiere, ma soprattutto dai migranti in tre pericolo tra onde alte e vento forte. L'ultimo aggiornamento diffuso dall'ONG alle 22 di ieri sera diceva 400 persone sono ora al sicuro. Le operazioni continuano, ma sono rallentate dalle forti raffiche di vento. È la prima volta che una nave umanitaria corre in aiuto di un barcone partito dalla Libia orientale. la differenza non sta solo nei numeri elevati che comportano un intervento lungo e faticoso, ma anche nel tipo di mezzo utilizzato, più grande, più alto dei gommoni o delle barche in legno che viaggiano su altre rotte. Abbiamo avvistato il motopesca verso le 4:30 di questa mattina, c'era un'onda alta tra 3,5 e 4 metri, fanno sapere le Medici Senza Frontiere. Il mare è migliorato nelle ore seguenti, ma senza mai calmarsi. Intorno all'ora di pranzo le onde erano sui 2 metri, verso le 13 la Barents, la più grande e meglio attrezzata delle navi dell'ONG, sono stati lanciati i RIB, i gommoni di salvataggio. Questa insomma è la ricostruzione puntuale di come è stato effettuato il salvataggio in mezzo al mare. Ovviamente c'è la denuncia del fatto che Guardia Costiera e realtà istituzionali hanno completamente ignorato la richiesta di soccorso della nave alla deriva nel canale di Sicilia. Del resto le notizie che arrivavano, che abbiamo commentato da Palazzo Chigi, cioè dell'ulteriore inutile vertice tra i ministri competenti in materia di immigrazione, che ribadisce la linea di finanziare i paesi nordafricani, questa volta attorno alla Tunisia, per tentare il disperato esercizio di bloccare le partenze, in realtà per aumentare fondamentalmente il costo sia in termini di violenza sia in termini monetari del viaggio per raggiungere l'Europa, fanno sì che la prospettiva sia tutt'altro che rosea e che questi salvataggi siano tutt'altro che un'eccezione. Vedo che dall'altra parte inforcano le cuffie, forse è il segnale che sono con noi, e io provo a accendere i microfoni, vediamo che succede.
Allora, eccoci, buongiorno a tutte e tutti, passiamo alla notizia del giorno. Siamo sulla Repubblica, ne tratta per diverse pagine. Io comincio da pagina 3, le carte dell'accusa, una cospirazione per falsare le elezioni. Chiaramente si parla del processo a Donald Trump, con le accuse che gli sono state notificate ieri, diciamo pomeriggio in orario italiano, a Manhattan, su appunto questa inchiesta che riguarderebbe 34 capi di accusa, in cui appunto il crimine sarebbe quello di aver falsificato alcuni documenti aziendali, con l'accusa appunto di cospirazione. Almeno per chi parla, insomma, non conosce sicuramente il sistema penale statunitense, insomma mi sembra piuttosto differente rispetto a quello italiano. Sono accuse che chiaramente colpiscono quello che è un ex presidente degli Stati Uniti, è la prima volta nella storia. Il procuratore Bragg insomma ritiene che i pagamenti siano stati per silenziare le sue amanti e facevano parte di un unico disegno per salvare la sua campagna del 2016. La linea difensiva di Donald Trump potrebbe somigliare a quella dell'ex candidato presidenziale democratico John Edwards, in cui sostanzialmente fu assolto nel 2008, nel maggio del 2012, su accuse del 2008, insomma in qualche modo dicendo sostanzialmente che queste sarebbe stato vittima di un'estorsione. La difesa di Trump potrebbe essere in linea con ipotizza Repubblica, con quella appunto di Edwards del 2012. In ogni caso, questo caso chiaramente sta facendo scalpore, se ne parla moltissimo, non solo per le questioni relative al tribunale di questo processo, cui appunto non si sa ancora moltissimo, si sa appunto di questa lettura dei 34 capi di imputazione, e che il presidente ieri ha fatto l'ex presidente ha fatto tutte le pratiche, come appunto quella delle impronte digitali in tribunale. Poi successivamente è ripartito per la Florida. Altro aspetto molto attenzionato dai media è stata appunto le contestazioni al di fuori del tribunale di Manhattan, che non hanno però visto enormi tensioni. Tra le varie, passando alla stampa, troviamo un articolo di Lucia Annunziata: il tycoon e la giuria, duello raffreddato, in gioco c'è la democrazia americana. Trump ha evitato di alzare la tensione, sui Proud Boys non si sono visti a Manhattan, ma anche gli avversari hanno interesse a smorzare i toni. La deriva giustizialista è un rischio. Ricordiamo che anche gli interventi di Biden di ieri sono stati sostanzialmente quelli di voler non rilasciare dichiarazioni sul tema di Trump e di guardare sostanzialmente con dichiarazioni sommarie sul fatto che Biden fosse, diciamo, interessato al popolo americano e non alla situazione di Trump. Quindi sostanzialmente vediamo questo articolo di Lucia Annunziata, in cui sostanzialmente memorie e di cattiveria, insulti, rancore e depressione, alla fine in questa faccia a faccia non consumato c'è il racconto perfetto del sottotesto psicologico, motivo e politico dell'insanabile scontro fra i democratici e Donald Trump, il gusto e la passione con cui i primi stanno inseguendo danni il secondo e la furia cieca con cui quest'ultimo risponde, una ricetta perfetta per uno strappo che rischia un danno serio, se non irreversibile, alla più potente democrazia occidentale. Chiaramente quello a cui si fa allusione sostanzialmente è l'idea, chiaramente cavalcata anche da Trump, per il fatto che sostanzialmente la giustizia in qualche modo si stia sovrapponendo alla politica per far fuori dai giochi Donald Trump, che appunto è stato non solo l'ex presidente e l'ultimo candidato alle presidenziali dei repubblicani, ma che verosimilmente potrebbe essere anche il candidato presidenziale nelle prossime elezioni. Inoltre, appunto, troviamo anche sempre sulla stampa, sempre a pagina 5, un trafiletto sul procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, il procuratore afroamericano che ha portato a processo l'ex presidente. È la prima persona afroamericana a ricoprire l'incarico di procuratore distrettuale a Manhattan, è un programma di gestione della giustizia estremamente progressista. Alla fine del 2021, dopo una campagna elettorale molto combattuta, dove ha raccontato di essere un ragazzo di Harlem che a 15 anni fu fermato più di una volta dalla polizia con le armi spianate. Questo mi sembra siano i toni su cui si sta, su cui viene riportato la questione appunto del processo a Trump. Sempre sulla stampa, a pagina 4, troviamo un'altra intervista a Robert George: è la nemesi di Bill Clinton, fatale coprire un tradimento. Il politologo dice: i tentativi di nascondere la verità fanno più danni dei reati commessi. È triste arrivare a questo punto, ma le istituzioni sono forti, nessuno è sopra la legge. Quindi c'è chiaramente questo anche elemento che è stato abbastanza ricorrente nelle ultime settimane, diciamo, di attesa rispetto a questa udienza di notifica, rispetto al fatto che sostanzialmente nessun presidente degli Stati Uniti è al di sopra della legge, un po', insomma, per giustificare questo tipo di intervento giudiziario nei confronti di Donald Trump. Chiaramente rispetto alla questione è ancora piuttosto non chiaro qual è i temi affrontati. In particolar modo ciò che viene indebitato a Trump sarebbe sostanzialmente il pagamento a diversi soggetti per diverse centinaia di migliaia di dollari, in particolare $130,000 dati al suo ex avvocato Michael Cohen alla pornostar Stormy Daniels, ma anche €150,000 pagati dall'editore del National Enquirer David Pegger a Karen McDougall per comprare e seppellire la storia della sua relazione con Donald, e i $30,000 regalati a un portiere della Trump Tower affinché la smettesse di fare domande imbarazzanti su un suo presunto figlio illegittimo. Questi sarebbero sostanzialmente gli elementi principali. Chiaramente sarà una situazione che sulle quali appunto usciranno nel tempo probabilmente più elementi, ma appunto l'accusa sarebbe quella di cospirazione per falsare le elezioni e per far sì che non uscissero delle informazioni pubbliche su Donald Trump. Mi sembra che su questo argomento sia più o meno tutto. Ritorniamo, sono le 8:43, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per la rassegna stampa. Torniamo sempre su Repubblica, pagina 6, si parla invece di quella che è un po', diciamo, la questione nazionale delle ultime, degli ultimi giorni, delle ultime settimane, è quella sostanzialmente relativa al PNRR. E, appunto, troviamo: vogliono indebolirmi sul PNRR, i sospetti di Meloni su Scholz e Macron, la premier teme che gli inciampi sul piano siano usati per fiaccarla prima delle europee, il governo chiede massima flessibilità al commissario Ue Han, Fitto riferirà in Parlamento entro metà aprile, la Lega ancora l'attacco, ora Fratelli d'Italia non si fida di Salvini, seduta su un vulcano chiamato PNRR, Giorgia Meloni decide di reagire, la prima mossa è quella di spedire Raffaele Fitto in Parlamento entro metà aprile per aggiornare le Camere e replicare alle accuse, sostanzialmente ci sarebbero dei ritardi da parte dell'Italia nel ricevere i fondi del PNRR. Su questo chiaramente le opposizioni stanno attaccando il governo. Passando alla stampa, appunto, su pagina 7 troviamo in primo piano: Fitto sotto assedio, Salvini si piega alla linea della premier ma non cede sul ministro degli affari UE, la Lega è critica sulla gestione del piano e chiede che le deleghe siano riassegnate. Sostanzialmente troviamo anche una grafica con la cartina europea in cui c'è una situazione del PNRR in Europa, in cui appunto vengono distinti tutti i differenti paesi per PNRR approvato, prefinanziamento, prima rata, seconda rata, terza rata. L'Italia e la Spagna sarebbero gli unici due paesi che appunto sarebbero alla terza rata, quindi diciamo nella fase più indietro. Matteo e Salvini e Giorgia Meloni avevano bisogno di chiarirsi, la loro visione del PNRR nelle ultime ore stava prendendo due direzioni diverse: da una parte l'ottimismo della premier sulla possibilità di riuscire a spendere bene tutti i fondi europei, dall'altra i dubbi della Lega e l'idea di poter fare a meno di una parte della quota di miliardi che l'Europa dà in prestito all'Italia, una divergenza che ha reso necessario e urgente un confronto, andato in scena a Palazzo Chigi a margine della cabina di regia sulla questione migratoria. La spaccatura interna alla maggioranza non è piaciuta a Meloni, è fondamentale remare tutti nella stessa direzione. Ricordiamo che il PNRR sostanzialmente è quel piano di rilancio implementato dall'Unione Europea a seguito della pandemia da coronavirus. Sostanzialmente una quota di questi soldi sono, diciamo, interamente recuperati attraverso il debito pubblico europeo, una quota di questo di questi fondi è diciamo a fondo perduto, per cui rimane, diciamo, in termini di debito europeo, mentre un'altra quota maggioritaria, diciamo, verrebbe ripiegata nel tempo, con tassi di interesse che chiaramente sono inferiori rispetto a un normale, diciamo, indebitamento di uno Stato sovrano come quello italiano. E da qui, insomma, il piano, che chiaramente pone dei vincoli rispetto alle spese di questi fondi, e chiaramente di conseguenza questo esistono delle polemiche e delle discussioni a riguardo. La differenza rispetto per esempio al MES, che sostanzialmente il MES invece non prevedeva dei fondi diciamo dei finanziamenti a fondo perduto, ed erano comunque vincolati. Chiaramente i vincoli dipendono dalle contrattazioni che si dà l'Unione Europea insieme ai differenti stati a seconda delle varie situazioni. Diciamo, tipicamente l'Italia viene diciamo colpita per avere un debito pubblico relativamente elevato, almeno rispetto alle richieste dell'Unione Europea, e di conseguenza, insomma, diciamo che le regole economiche europee rendono piuttosto facile per la Commissione Europea porre dei vincoli anche piuttosto stringenti all'Italia. E, insomma, è storia anche oramai passata, ma insomma tutto quello che si è visto dopo la crisi del 2011 dei debiti sovrani. Comunque Continuando sulla questione relativa al PNRR, si dice: resta dunque un se nel finale che ha un certo peso, la tesi che si riesca a fare tutto, ebbene, procedendo come fatto finora per la Lega non è affatto scontata, qualcosa deve cambiare, il voler rimodulare eventuali voci del PNRR abbandonando progetti irrealizzabili per Salvini è una questione di buona amministrazione e non un attacco al governo, l'ha fatto presente a Meloni dal Ministero dei Trasporti per dire sono stati raggiunti tutti gli obiettivi sull'idrogeno, ma i progetti presentati assorbiranno meno fondi di quelli a disposizione. L'idea di fare a meno di una quota di miliardi presi in prestito dunque non può essere considerato un tabù se Meloni e il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto riescono a rimodulare i progetti e spendere tutto, stappiamo lo spumante, commenta il capogruppo leghista Molinari. Appunto, Borghi, sempre per la Lega, ritiene che la Lega non è mai stata una fan del PNRR. In effetti, comunque, quando fu fatto l'accordo con l'Unione Europea, sicuramente i partiti di destra, esclusa principalmente Forza Italia e chiaramente un po' più debolmente Fratelli d'Italia, ma in particolare la Lega, insomma, hanno attaccato il governo, quello che si chiamò governo giallorosso, il Conte 2, sugli accordi sul PNRR. Troviamo inoltre un'ultima questione, che è quella appunto sempre sul PNRR, lui sia più flessibilità, asse del governo con i sindaci per gli stadi di Firenze e Venezia, vertice al Ministero dell'Economia con il Commissario Europeo al bilancio ANLA, l'apertura di Gentiloni, l'Italia crescerà con i recovery non facendo debito, quindi sostanzialmente dicasteria al lavoro per i progetti da spostare al 2026 e al 2029, l'idea appunto è quella avere una maggiore flessibilità su questa spesa, riguardando anche appunto gli stadi di Firenze e di Venezia in particolare. L'altro aspetto citato è quello appunto del fatto che slittano ancora le assunzioni nella pubblica amministrazione e casca il ripescaggio dei pensionati, il piano da 3.000 ingressi non sarà approvato domani, 2 anni da dirigenti per gli ex, frenata del governo sul decreto assunzioni della pubblica amministrazione, il provvedimento nato per spingere l'attuazione del PNRR, aiutando ministeri, comuni, province e regioni in deficit di personale, non andrà in Consiglio dei Ministri domani come da programma. Quindi, insomma, sono diversi gli aspetti in ritardo insieme al PNRR.
E tra gli aspetti in ritardo c'è anche quello relativo al monitoraggio e soprattutto alla possibilità di un monitoraggio civico dell'erogazione dei fondi e delle politiche del PNRR a scala nazionale. Questo fa sì che quando parliamo di questi argomenti in rassegna stampa è sempre difficile orientarsi, nel senso che siamo spesso costretti a parlare e dare lettura di articoli che commentano o la contrattazione generale tra il governo italiano e le istituzioni europee sui meccanismi di funzionamento dell'erogazione dei fondi e sulle varie tranche stabilite, le scadenze ad esse collegate, o di interventi puntuali, ad esempio la notizia di questi giorni, insomma l'intervento di cui si sta parlando di più è questo degli stadi, che a suo modo è emblematico sicuramente di qual è lo spirito e l'indirizzo politico con cui sta venendo ragionato il piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè un'enorme mancetta alle varie consorterie, in questo caso in particolare agli immobiliari e allo sviluppo della rendita, ma sicuramente appunto a parte alcuni notizie spot è sempre molto 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 complicato avere un quadro di quale sia effettivamente l'indirizzo complessivo e le strategie messe in campo dal governo. Si parla un giorno di sanità, un giorno di stadi, un giorno di assunzione nella pubblica amministrazione senza soluzione di continuità. È a suo modo emblematico da questo punto di vista che il portale aperto dal governo italiano per garantire il monitoraggio civico e l'accesso alle informazioni, che è pilastro della strategia europea sul PNRR e sul Recovery Fund, in realtà è fermo con l'aggiornamento a dicembre 2021. Noi chiudiamo questa pagina, diciamo, di politica interna legata soprattutto alle notizie di taglio economico per segnalarvi che il Messaggero continua anche a parlare di autonomia differenziata, lo fa a pagina 15, lo fa dando conto di un convegno ieri a Napoli organizzato dall'Unione Industriale di Napoli a cui ha partecipato l'ex presidente del Senato Pera, non mi ricordo il nome di Pera, ma insomma lui, e ovviamente il punto di vista anche qua è quello della corporazione degli industriali di Napoli, che lamentano il fatto che l'autonomia differenziata danneggerebbe i loro interessi corporativi. Ad ogni modo è pur sempre una voce che si leva contro questo progetto scellerato. Io vi ricordo che sul sito della radio sondarossa.info trovate diversi approfondimenti del tema. Questa è l'autonomia differenziata, una questione che continueremo a seguire come relazione. Per questo vi segnalo anche che il Messaggero oggi ne parla a pagina 15. E allora a pochi minuti dalle 9 continuiamo la rassegna stampa di oggi sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Vi abbiamo raccontato dell'udienza ieri e dell'arresto a Donald Trump, vi abbiamo raccontato del dibattito di politica interna sulle questioni migratorie e sulle erogazioni dei fondi del PNRR. Torniamo a notizie che vengono dagli esteri, in particolare parliamo dell'articolato scenario che si muove intorno al conflitto ucraino-russo. In questo caso parliamo soprattutto dell'ingresso della Finlandia nella NATO, e lo facciamo da pagina 16 e 17 del Fatto Quotidiano, la rubrica degli esteri del giornale diretto da Peter Gomez, che non a caso si chiama Guerra Infinita. Ci dice Alessia Grossi che NATO festeggia per Helsinki e armi mentre Mosca tuona, l'Occidente provoca, e intitola questo articolo non a caso Bombe e diplomazia. Il paradosso della giornata di ieri, definita storica dal coro quasi unanime dei 30 paesi alleati, l'ha pronunciato il segretario di Stato americano. Sono tentato dal dire che probabilmente questa è una cosa di cui possiamo ringraziare Putin, perché ancora una volta ha fatto precipitare qualcosa che sostiene di voler prevenire con l'aggressione da parte della Russia, che ha portato molti paesi a credere di dover fare di più per la propria difesa, ha detto Anthony Blinken a margine della riunione dei ministri degli esteri NATO a Bruxelles. Il riferimento all'ingresso sancito ieri la sua presenza è quello della segretaria generale Stoltenberg della Finlandia e della NATO. Questo invia un chiaro messaggio: che ogni nazione ha il diritto di scegliere il suo percorso, le porte dell'alleanza rimangono aperte e nessuno può chiudere con la forza, ha detto Stoltenberg. Siamo un paese nordico stabile e prevedibile che cerca soluzioni pacifiche alle dispute, ci ha tenuto a precisare il presidente finlandese Niinisto, nome impronunciabile, Niinisto con due I. Ad ogni modo, durante la cerimonia del quartier generale della NATO a Mosca, l'ingresso del vicino nell'alleanza piace poco, per usare un eufemismo. Aderendo alla NATO, la Finlandia ha rinunciato alla sua identità unica e ha perso la sua indipendenza, condizione che per decenni le aveva conferito uno status speciale negli affari internazionali. L'elezione avrà un effetto negativo, qui ci sono tutte le minacce che poi Lavrov e più in generale il Cremlino stanno facendo in relazione all'ingresso della Finlandia nella NATO. Parlano ovviamente di escalation e di radicalizzazione del conflitto. Ci sono ulteriori notizie che riguardano, che vengono invece da Budapest, dal governo ungherese, che si lamenta dell'ucraino Kuleba che minaccerebbe l'unità del paese, insomma lamentele del segno opposto ai festeggiamenti per l'ingresso della Finlandia nella NATO. Il governo ungherese è considerato oggettivamente vicino al governo russo, forse tra i più vicini dei governi europei alle posizioni di Putin, e questa lamentela, almeno il Fatto Quotidiano, la riconduce a questa vicinanza. E ancora dal Fatto Quotidiano ci sono aggiornamenti rispetto all'inchiesta riguardo al sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel mare del Nord, il mistero dello yacht, gasdotto sabotato, le tracce che portano a Kiev e in Polonia, c'è una nuova tessera nel puzzle del sabotaggio Nord Stream. Il Washington Post, attraverso delle fonti anonime all'interno della procura tedesca incaricata dell'indagine, è in grado di affermare che l'attacco ai gasdotti sia opera di più imbarcazioni. Inizio marzo era emersa la responsabilità di un piccolo yacht da 16 metri, l'Andromeda, che con a bordo 6 persone avrebbe piazzato le bombe nel Mar Baltico. Secondo la ricostruzione fatta al quotidiano statunitense, gli inquirenti tedeschi hanno trovato sul tavolo dell'Andromeda tracce di esplosivo, ma non ritengono plausibile che un gruppo di persone così ridotto e un'imbarcazione di quelle dimensioni possa aver portato avanti l'azione in solitaria. La domanda è se la storia della barca vela è qualcosa che distrae su una parte dell'immagine. Insomma, qua si parla dei sommozzatori che avrebbero realizzato il sabotaggio, si fa riferimento alle responsabilità del governo polacco e dell'intelligence ucraina. Questa dell'acquedotto, questa scusate, del gasdotto nel Mar Nero sabotato è un'altra delle vicende su cui è difficilissimo fare chiarezza, perché come si intrecciano notizie e indiscrezioni poco documentate. C'è stato uno scambio di accuse già nelle ore immediatamente successive all'attentato tra le varie parti belligeranti in campo, con le accuse esplicite della Russia alle responsabilità della NATO e degli americani, e viceversa le accuse della NATO alla Russia. Pare evidente, insomma, che gli interessi perché quel gasdotto non funzionasse fossero tutti da una parte, cioè dalla parte dell'alleanza atlantica e degli Stati Uniti, perché hanno in qualche maniera rescisso il cordone che legava la Germania e l'Europa in generale al governo di Putin per l'approvvigionamento energetico. Ad ogni modo, ora l'inchiesta portata avanti dalla procura tedesca sta indicando tra i responsabili funzionari del governo polacco e membri dell'intelligence di Kiev.
E andando avanti, riportiamo notizie che riguardano l'Unione Europea. La prima è perquisita a Bruxelles la sede del Partito Popolare Europeo. Weber rischia di perdere la leadership. Sono bastate poche ore per capire che non sta esplodendo un nuovo Qatargate nella politica europea, ma l'inchiesta che ieri ha portato a una serie di perquisizioni nella sede del PPE a Bruxelles è destinata a creare più di un imbarazzo al suo leader Manfred Weber. Alle 9 del mattino alcuni poliziotti tedeschi, supportati dai colleghi belgi, sono arrivati appunto nella sede del PPE a Bruxelles. Questa inchiesta sarebbe quindi coordinata in realtà dall'autorità giudiziaria tedesca. Si tratterebbe di una inchiesta per frode legata proprio alla campagna elettorale per le europee del 2019. In realtà appunto riguarderebbe Mario Voigt, deputato regionale e leader locale della CDU, che sarebbe sostanzialmente il partito tedesco che fa parte del PPE a livello europeo. Appunto sarebbe una consulenza mascherata per un valore di 17.000 euro. Sicuramente non un'inchiesta gigantesca, ma sicuramente ha fatto scalpore la perquisizione della sede del PPE, e addirittura insomma appunto si parla di rischio di perdere la leadership per Weber. Manfred Weber, che è appunto il presidente della PPE e capogruppo dei popolari all'Europarlamento, ha dei legami diretti con questo politico locale tedesco del CDU. Sostanzialmente quindi si ipotizza questo dietrofront, o comunque un cambio di leadership nel PPE dopo questa inchiesta, decisamente meno altisonante rispetto a quella relativa al Qatargate, che invece fu diciamo direttamente portata avanti dagli inquirenti belgi. L'altra questione è quella dell'Europa che scommette su Xi. Von der Leyen e Macron arrivano oggi a Pechino. L'obiettivo è quello di convincere il leader cinese a chiamare Zelensky. Bruxelles crede sia ancora possibile arrivare a una tregua con la Russia di Putin e si smarca dagli Stati Uniti. L'Europa è convinta che la Cina possa giocare un ruolo cruciale nell'auspicabile processo di pace che prima o poi dovrà porre fine alla guerra in Ucraina, e a differenza degli Stati Uniti intende battere tutte le strade per convincere il presidente Xi Jinping a fare pressioni sulla Russia. Anche per questo appunto von der Leyen e Macron oggi sono a Pechino e insisteranno con il leader cinese e gli chiederanno di parlare con il presidente ucraino Zelensky. In viaggio anche con una delegazione di grandi aziende per siglare accordi commerciali, ma allo stesso tempo l'idea è anche quella di un riequilibrio nelle relazioni commerciali con Pechino. Infatti la leader della Commissione Europea, la von der Leyen, vuole un riequilibrio nelle relazioni commerciali e soprattutto punta a ridurre al minimo la dipendenza da Pechino in alcuni ambiti come l'import di materie prime. L'esperienza del gas con la Russia è un errore che l'UE non può più permettersi di ripetere, ma l'Europa non vuole tagliare i ponti con la Cina come auspicano gli Stati Uniti. È fondamentale garantire la stabilità diplomatica e le linee di comunicazione aperte con la Cina, ha detto nel suo discorso la von der Leyen. Sostanzialmente la tedesca vuole aprire un dialogo franco con Pechino per fare in modo che il presidente cinese ascolti anche un'altra versione oltre a quella Russia. Questo sul tema chiaramente relativo all'Ucraina. E a Bruxelles sono convinti di poter trovare punti di convergenza con la Cina sul tema dell'integrità e della sovranità territoriale, sul contrasto alle minacce nucleari di Mosca e sulle prospettive per un vero piano di pace, ma Pechino deve fare un passo verso Kiev. Quindi sostanzialmente chiaramente da un lato ci stanno sempre questa questione relativa al riequilibrio delle relazioni commerciali. Ricordiamo che la Cina esporta tantissimo in tutto il mondo, esporta soprattutto nei paesi occidentali. Chiaramente questa cosa fa sì che indebolisca in qualche modo le bilance dei pagamenti, i saldi commerciali dei paesi appunto occidentali. Questo è un problema soprattutto per gli Stati Uniti, insomma, se ne è parlato spesso anche da questi microfoni, di questo squilibrio commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma che riguarda anche l'Unione Europea. E l'altro aspetto chiaramente che riguarda l'Europa è chiaramente il tema dell'Ucraina, che appunto è oggetto di discussione, almeno a quanto riferisce la stampa a pagina 16, di questo incontro tra von der Leyen, Macron e Xi Jinping.
87.9, questa è Radio Onda Rossa. Torniamo in diretta con la lettura dei quotidiani di oggi. Abbiamo esaurito le notizie principali che trovavano spazio sui giornali e ci andiamo a leggere invece qualche articolo di approfondimento e di commento. Lo facciamo parlando di un tema di cui come radio ci stiamo occupando diffusamente negli ultimi giorni, anche come reazione alle vergognose dichiarazioni di La Russa su Via Rasella, ma non solo, anche come avvicinamento al 25 aprile e alle mobilitazioni cittadine previste, ma non solo, anche e soprattutto per custodire, rilanciare, rinvivare la memoria storica di questo paese e di questa città. C'è un redazionale che abbiamo realizzato domenica mattina, che trovate sul sito di ondarossa.info, in cui intervistiamo lo storico Alessandro Portelli e il giornalista Guido Caldiron su Fosse Ardeatine, Via Rasella e neofascismo. E c'è oggi invece un articolo a firma di Davide Conti che inizia sulla prima del Manifesto, che vogliamo leggervi e che lega le polemiche degli ultimi giorni, un episodio in cui invece abbiamo parlato poco all'interno della strategia della tensione. Andiamo a leggere l'articolo. La Russa ha sgrammaticato il terrorista nero, si parla del episodio del 1973, esattamente 50 anni fa. Davide Conti ci dice: questa è una storia sbagliata che inizia 50 anni fa, il 7 aprile del 1973, dopodomani è l'anniversario, si consuma in una settimana, finisce il 12 aprile del 1973, riemerge nel gennaio 2007 e arriva sullo scranno più alto del Senato, una storia conosciuta ma da ripassare. Questo è l'incipit dell'articolo, che poi continua a pagina 14 del Manifesto, e così dice: i protagonisti si chiamano Nico Azzi, iscritto al Movimento Sociale Italiano fin dagli anni 70, poi tra i capi fascisti milanesi nel tristemente nota Piazza San Babila, ed infine approdato sulle sponde della Fenice, gruppo legato all'Ordine Nuovo, fondato da Pino Rauti, padre dell'attuale sottosegretario della Difesa e responsabile della strage di Piazza Fontana del 12 settembre 1969. Il 7 aprile 1973 Nico Azzi sale sul treno Torino-Genova-Roma camuffato da militanti di sinistra, mostrandosi platealmente ai passeggeri con una copia di Lotta Continua, poi entra nel bagno e inizia ad armeggiare con una bomba che intende far esplodere, facendo ricadere la responsabilità sui rossi, rilanciando così la matrice artatamente costruita per la strage di Piazza Fontana e per gli attentati del 12 dicembre 1960 a Roma. L'ordigno invece gli esplode tra le mani e lo ferisce. Il bombarolo viene arrestato e identificato come fascista. Il 12 aprile del 73 il Movimento Sociale Italiano organizza a Milano un corteo non autorizzato con la presenza di Ciccio Franco e i suoi boia chimolla di Reggio Calabria. La manifestazione marcia verso la prefettura, rea di aver vietato il raduno, ed è guidata dai federali locali Franco Maria Servello, Franco Petronio e Ignazio Benito La Russa. Finisce con scontri con la polizia e culminati con il lancio di bomba a mano ad opera di Vittorio Loi e Maurizio Murelli, che uccidono l'agente della Polizia di Stato Antonio Marino. A fornire le bombe, come ammetterà egli stesso, era stato proprio Nico Azzi. Per la strada degli scontri vengono sparse delle teste del PC al fine di accreditare quella che il Secolo d'Italia indicherà come la pista degli infiltrati comunisti nel corteo. I giorni dell'aprile del 73 disegnano così un inquietante parallelo con quelli di Piazza Fontana, secondo lo schema che prevedeva la strage di civili e attribuire all'estrema sinistra una successiva manifestazione del movimento sociale con l'obiettivo della proclamazione di misure emergenziali di ordine pubblico per sospendere la Costituzione. Lo stesso schema pensato per il raduno del movimento sociale il 14 dicembre del 69 a Roma, vietato dal ministro dell'interno su richiesta di Ugo La Malfa all'indomani dell'eccidio di Milano. Scrive Vincenzo Vinciguerra, ex ordinovista, autore, lo confesso, della strage di Peteano del 31 maggio del 72, il collegamento tra la strage mancata sul terreno del 7 aprile e gli incidenti del 12 aprile lo stabilì con estrema chiarezza proprio Nico Azzi il 26 aprile del 73, quando confessò di essere stato lui a procurare le bombe a mano che poi vennero impiegate in piazza in quel tragico giorno. Era la prova di un piano preordinato che includeva due eventi, il massacro sul treno ed i morti nelle strade. Quelli del 73 sono mesi in cui per la Repubblica i pericoli avversivi provenienti dall'estrema destra sociale, economica e militare, prima ancora che politica, sono denunciati tanto da Aldo Moro. Se non saremo capaci di tenere saldamente in mano il paese con gli strumenti della democrazia, affermò subito dopo l'assassinio dell'agente Marino, l'iniziativa passerà nelle mani di chi crede soltanto nella violenza e la usa. Quanto da Pietro Nenni, nei prossimi 100 giorni si decideranno le sorti del paese. Se il centrosinistra fallisse, l'alternativa sarebbe la destra, e non dalla svolta molle, ma dalla svolta dura. Il partito di Almirante, su cui pendeva una richiesta di autorizzazione a procedere per ricostruzione del partito fascista presentato dal procuratore generale Luigi Bianchi ed Espinosa, cercherà goffamente di dissociarsi dai fatti di Milano, sostenendo l'estraneità dei due autori dell'omicidio del partito. Dagli autori dell'omicidio al partito. Tuttavia, al momento dell'arresto, Murelli ha in tasca la tessera del Movimento Sociale Italiano, mentre Loi ha già militato per anni nella Giovane Italia. I due sono condannati a 18 e 19 anni di carcere. La Camera dei Deputati nega l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari Servello e Petronio, poi clamorosamente assolti nel 78 al Tribunale di Milano, consentendo di fatto al Movimento Sociale Italiano di evitare una messa in stato d'accusa per ricostruzione del partito fascista. Il segretario provinciale del Fronte della Gioventù, Ignazio La Russa, pur indicato come uno dei responsabili della piazza, se la cava senza danni, diversamente da suo fratello Romano, oggi assessore alla sicurezza della Regione Lombardia, arrestato insieme ad Alberto Stabilini. Nel settembre 2022, al funerale di Stabilini, proprio Romano La Russa è immortalato nel saluto romano al vecchio camerata. Nico Azzi viene condannato a 2 anni di carcere. Morì il 10 gennaio 2007. A rendere omaggio alle sue esequie, tra le braccia tese e grida di presente, giunse La Russa, ex dirigente all'epoca e 50 anni dopo presidente del Senato. Una sgrammaticatura istituzionale, dice Giorgia Meloni, per la manifestazione. Per le menzogniere dichiarazioni fatte in difesa della Premier su Via Rasella. Questo è il lungo articolo di Davide Conti a pagina 14 del Manifesto di oggi. Si continua a parlare del filo nero che unisce le stragi fasciste, in particolare quelle delle Fosse Ardeatine, di cui ha parlato recentemente il presidente del Senato La Russa. La strategia della tensione degli anni 70, le bombe messe insieme dai servizi segreti e dai fascisti, e le cariche istituzionali attualmente occupate da questi figuri nelle aule del Parlamento. Colgo anche l'occasione per segnalarvi un appuntamento che non avevamo raccontato in apertura della segna stampa nell'agenda di oggi. È quello di oggi pomeriggio, perché alle 17 ci sarà un'assemblea nella facoltà di giurisprudenza, dove lunedì c'è stata un'ennesima intimidazione ad opera dei gruppi di estrema destra. È stata fatta irruzione nell'aula autogestita dagli studenti e dalle studentesse della facoltà, sono stati sottratti i striscioni, sono stati danneggiati gli arredi. È un'azione che segue un clima di intimidazione che si giova della copertura istituzionale che questi figuri hanno nell'università e fuori, e quindi l'invito anche dai microfoni di questa radio è quello di partecipare in massa all'appuntamento di oggi pomeriggio alle 17 alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Roma La Sapienza, e per chi volesse saperne di più di ascoltare la registrazione della corrispondenza realizzata nella mattinata di ieri proprio con uno degli studenti del collettivo di giurisprudenza. La trovate online su ondarossa.info come sempre. Segnalano telefonicamente redattori di questa radio che, tra l'altro, proprio in occasione degli scontri di piazza ricordati nell'articolo di Davide Conti, quelli del 12 aprile del 73, che videro la morte dell'agente Marino ad opera del lancio di bomba a mano di alcuni militanti del Movimento Sociale Italiano, scontri a cui l'attuale presidente del Senato Ignazio La Russa partecipò in prima persona, addirittura con ruoli organizzativi nella gestione del servizio d'ordine della piazza. Beh, il Movimento Sociale Italiano Milano il giorno dopo per in qualche maniera screditare la sua partecipazione a quel a quell'evento, cercare di discolparsi o comunque di scaricare le responsabilità, istituì una taglia di 5 milioni di lire per chi avesse individuato i colpevoli del della sparatoria, del lancio di bombe a mano, situazione paradossale visto che appunto i colpevoli vennero prontamente individuati tra i suoi militanti, tra l'altro non degli sconosciuti. Siamo in diretta su 87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo con la rassegna stampa di oggi, continuiamo con la lettura di articoli dal Manifesto, lo facciamo perché c'è a pagina 15 un commento di Patrizio Connella rispetto alla trasmissione di Report, la puntata andata in onda di lunedì sera scorso, una puntata che aveva a tema anche, soprattutto nella sua prima parte, il 41 bis, in particolare la vicenda d'Alfredo. Ha avuto sicuramente il merito di dare spazio anche all'avvocato d'Alfredo e a ricostruire in maniera meno banale l'effettiva dinamica dell'attentato, dell'azione alla caserma dei carabinieri di Fossano, azione per cui Alfredo è stato condannato per il reato di strage, anche se appunto è ancora in corso il giudizio con vari rinvii tra Cassazione e Tribunale di secondo grado della Procura torinese. Ad ogni modo Patrizio Cornella invece si concentra sul proseguo della manifestazione, quella in cui si è passata ad affrontare più in generale il tema dell'ergastolo ostativo e il 41 bis, e che viene detto sono stati inseriti nel frullatore di Report di fronte alla complessità di un'istituzione come il carcere, al dolore delle storie recluse, a questioni che richiederebbero analisi piuttosto che sentenze, ci vorrebbe cautela. Questa cautela in Poenam di cui ha scritto e parlato Papa Francesco Francesco a proposito dell'abuso dell'uso della galera. Lo scorso lunedì è andata in onda con una puntata di Report che trattava di regime 41 bis di Tramenere nelle carceri, di ergastolo ostativo e varie altre cose. Lo spettatore ignaro dei fatti, del diritto, della storia penitenziaria e criminale del paese ne esce sconvolto, sembra, ripeto sembra, a seguito di una ricostruzione palesemente allusiva che i giudici della Corte di Strasburgo sui diritti umani, i professori di svariate università italiane, i magistrati di sorveglianza, questi ultimi in quanto incompetenti, l'ex ministra della giustizia Marta Cattabria, sono tutti più o meno manovrati, taluni inconsapevolmente dalla mafia, una tesi che ha dell'incredibile. Non c'è lo spazio per smontare e confutare buona parte delle cose dette o evocate dal servizio. Mi soffermo su una delle questioni sollevate, l'ergastolo ostativo. Invito i lettori di questo articolo a guardare la parte del servizio di Report sul caso di Marcello Viola. La tesi preconfezionata è la seguente: i giudici di Strasburgo, in quanto colpevolmente ignari di cosa è la mafia, con la complicità di governi silenti e dunque forse collusi, senza sentire gli investigatori, avrebbero costretto il legislatore italiano a togliere di mezzo l'ergastolo ostativo, ossia senza speranza di uscita salvo che per i pentiti, tanto voluto da Falcone. Nella trasmissione non si dice che la Corte Europea dei Diritti Umani si era già espressa in un caso analogo che non riguardava l'Italia e che ha sollevato un tema che ancora con ancora la più nettezza oggetto di una sentenza recente della Corte Costituzionale italiana. Nella trasmissione non si cita l'articolo 27 della Costituzione, nella trasmissione nessuno ha ricordato che non tutti possono pentirsi e così guadagnarsi la libertà, c'è chi ha poco da dire e chi può aver paura delle ritorsioni, nella trasmissione è stato ridicolizzato il diritto al silenzio, esso è invece un diritto processuale fondamentale, essere silenti non significa necessariamente essere omertosi, può significare essere ad esempio terrorizzati dal rischio che vengano ammazzati figli, fratelli e mogli. Nella tesi dei Report sembra che i giudici di Strasburgo, superficiali e poco affini a una logica di polizia investigativa, abbiano fatto un favore a chi aveva scritto il famoso papiello e lo abbiano fatto al pari di quei professori di quelle università che provano a costruire un modello di detenzione dove all'ozio forzato si contrapponga lo studio. Studiari, cari amici di Report, fa bene alla sicurezza collettiva. Insomma, questo è il commento di Patrizio Connella sulle colonne del Manifesto alla trasmissione di Report, questa chiosa sullo studio, e perché un altro dei passaggi controversi della trasmissione di Rai 3 è stato l'elenco dei titoli di studio conseguiti dai detenuti al 41 bis, soprattutto quelli condannati per reati di mafia. Si è parlato delle lauree e dei diplomi che avrebbero ottenuto diversi dei, soprattutto di corleonesi, a questo si faceva riferimento nel servizio di Report, alludendo che in qualche maniera questo sia disdicevole, sia fatto anche questo in barba al le regole, perché questi detenuti non avrebbero avuto neanche una bocciatura. Sicuramente una brutta pagina del giornalismo televisivo questa, dell'approfondimento di Report sul 41 bis e l'ergastolo ostativo, in cui, come spesso avviene a quella trasmissione, si fa un unico frullatore mischiando tante cose diverse, altre, alcune tra l'altro meritevoli di attenzione e d'approfondimento, come la puntuale ricostruzione dell'azione alla caserma dei Carabinieri di Fossano, che appunto lunedì sera è stata illustrata nei dettagli, che spiega perché non sarebbe mai potuta essere una strage. Purtroppo poi viene tutto mischiato con i soliti sparacchi più agitati e più allusi che effettivamente argomentati, e ne viene fuori una marmellata indistinguibile. Torniamo in diretta sugli 87.9 Radio Onda Rossa, ci hanno raggiunto anche dei caffè che rendono più lieta questa nostra conclusione di rassegna stampa, e lo facciamo andando a leggere le notizie che arrivano dalla cronaca locale.
Eccoci dalla cronaca locale, siamo sul Corriere della Sera, segnaliamo un pessimo editoriale sull'ultima azione di Ultima Generazione alla Barcaccia, Barcaccia dei pisti ideologici di Edoardo Segantini, che insomma parla piena di violenza la secchiata di colore nere che gettano in faccia all'opinione pubblica, imbrattando una meravigliosa fontana unica al mondo. Un veloce editoriale che appunto attacca gli attivisti di Ultima Generazione che negli scorsi giorni hanno fatto un'azione alla Barcaccia, ricordiamo, insomma, gettando appunto carbone vegetale nell'acqua, facendola diventare semplicemente nera, non un'azione anche con conseguenze particolari, insomma, quindi tutto questo queste dichiarazioni, insomma, questo editoriale, insomma, lascia abbastanza il tempo che trova. L'altra notizia che troviamo dalla cronaca di Roma è la notizia della chiusura del TMB di Rocca Cencia. I cattivi odori erano oltre i limiti, Gualtieri, porteremo gli scarti altrove, i sindacati, emergenza vicina. Sostanzialmente la notizia si era già diffusa al mattino, non ci sono le file dei camion, si pensava a un guasto, invece nel pomeriggio è stato il sindaco Gualtieri a sorprendere tutti: abbiamo chiuso il TMB di Rocca Cencia definitivamente. L'idea sarebbe quella, chiaramente, di questo piano, insomma, rispetto al termovalorizzatore, che chiaramente sarebbe la cura di tutti i mali di Roma e della spazzatura, delle esigenze appunto relative alla pulizia di Roma, allo smaltimento dei rifiuti. La tempistica sembra più quella appunto del problema degli odori, come li chiama l'AMA, sulle emissioni odorigene dell'impianto, che si concentrava anche il documento riservato con cui l'AMA il giorno prima della chiusura, ovvero il 3 aprile, ha avvisato tutti, dalla struttura commissariale per il giubileo della Presidenza del Consiglio alla Regione, che i ripetuti interventi effettuati da giugno 2022 per migliorare questi valori non sono bastati. Quindi la chiusura, in realtà, più che essere relativa a un disegno voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sembra più una costrizione in qualche modo rispetto alle emissioni del TMB. E i sindacati appunto parlano di fulmine a ciel sereno, gli impianti sostitutivi di Guidonia e Porcarelli la domenica chiudono, prevediamo emergenze imminenti, dice Gualandri della CISL, e in ogni caso chiude il TMB, ma da quando risulta a noi l'attività di tritovagliatura proseguirà. Quindi sostanzialmente potrebbe anche non essere del tutto una chiusura. L'altro articolo che troviamo sempre nella stessa pagina, pagina 4 della cronaca di Roma del Corriere della Sera, è la notizia del degrado dei palazzi Ater a Fiumicino, cornicioni pericolanti, lavori attesi da 3 anni, con tanto insomma di fotografie, non so stare a camminare in prossimità del fabbricato appunto per il rischio della caduta delle cornicioni. Insomma, questo è un tema che abbiamo ripetuto più e più volte, quello delle inottemperanze da parte di Ater e della Regione Lazio nel garantire sui palazzi di propria proprietà di garantire la sicurezza e la non fatiscenza.
Eh sì, un paio di cose. La prima sul ciclo dei rifiuti, che come sapete è tema che trattiamo diffusamente dai microfoni di questa radio ormai da anni, soprattutto seguendo le lotte degli abitanti dei territori interessati, degli abitanti e delle abitanti dei territori interessati dagli impianti di smaltimento o dalle discariche. E proprio a questo proposito vi segnaliamo che è in corso una mobilitazione nel comune di Guidonia, una mobilitazione che avrà un nuovo appuntamento di lotta questo venerdì. Ve ne daremo conto dai microfoni di questa radio, cercando di raccontarvi quanto sta succedendo. Mentre in chiusura, come si dice, non lo so, comunque sull'articolo sulle case Ater di Fiumicino. Questo è un tema che riguarda gran parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città, che è assolutamente penalizzato dall'assenza delle manutenzioni. Come sapete, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Lazio, l'ATER, è commissariata ormai da quasi 7 anni, per cui al debito accumulato nelle gestioni precedenti è stato fatto fronte soprattutto tagliando quelle che sono le manutenzioni ordinarie, oltre che il personale dell'azienda, un'azienda che aveva circa 1000 dipendenti nel 2003 quando è diventata un ente economico, che oggi ne conta poco più di 300. Il risultato è quel paradosso per cui gli interventi si fanno soltanto quando arrivano i fondi dei bandi e ci sono i soldi forse per fare i playground, a volte i cappotti termici, ma non per impedire che caschino i cornicioni in testa alle persone o che piova dentro casa agli inquilini e alle inquiline. E anche questo, insomma, è parte di come viene amministrata e gestita questa città. Con questa chiusa noi chiudiamo la lettura dei quotidiani di oggi, lo facciamo ricordandovi ancora gli appuntamenti. Oggi pomeriggio alle 17, doppio appuntamento, un'assemblea alla facoltà di giurisprudenza lanciata dagli studenti e delle studentesse della facoltà e a tutta la città per rispondere alle intimidazioni fasciste degli ultimi giorni. E sempre alle 17 invece a piazza dell'Immacolata qua a San Lorenzo per la via Frocis, appuntamento in occasione dell'anniversario della prima manifestazione per i diritti degli omosessuali in Italia nel 1972. Vi lasciamo con uno stacco musicale e poi torneremo con i consueti approfondimenti della mattinata di Onda Rossa.